Buonasera a tutti, sono Enzo Pagliaro, il moderatore di questa presentazione, anzi più che moderatore è un amico ed è da questo punto di osservazione che vi dico che non vi dico niente di nuovo se vi dico che Giacomo è proprio un bel tipo. 100 difetti più o meno come tutti, ma anche qualche pregio oltre la media. Uno di questi è sicuramente la passione con la quale fa le cose e soprattutto ne fa partecipe gli amici, di cui mi onoro di essere tra i primi. Tra l'altro, e lo dico con grande piacere, mi ha dedicato anche una poesia, soprattutto l'ha dedicata al mio paese di origine. La passione, dicevo, diventa coinvolgente quando si tratta appunto di poesie, ma anche di fotografie. Ed io sono tra i più fortunati. Perché mentre voi stasera avete la possibilità di ammirarne solo 13 di queste splendide immagini, io fino ad ora ne ho viste circa la metà delle 13.000 e passa che in questi 25 anni di reflex lui ha realizzato. E per ogni foto Giacomo ricorda non solo il tempo e il luogo in cui sono state fatte, ma anche esposizione, diaframma, pellicola e obiettivo. È capace di dirvi fotografia per fotografia, ma non solo delle 13 che stanno di là, delle 13.000 che tiene a casa, tutte queste cose. È la passione del ricercatore che diventa cura del dettaglio prima che del taglio da dare all'immagine. È la passione del visionario che vuole catturare l'immagine vista prima dal suo occhio interno e poi fissata all'obiettivo. È la passione del viaggiatore che va alla ricerca soprattutto di emozioni e poi di luoghi da fissare in diapositiva. La passione, insomma, che lo fa alzare per più giorni all'alba fino a quando non trova la luce giusta per trascendere il tempo e fermarla. È alba o tramonto? È luce spettacolare, è tempo incantato. Così il mare, la sua passione dominante. Verrebbe voglia di dire che è il mare di tutti i giorni, e proprio per questo mai visto, consueto ma lontano, vicino ma sconosciuto, e Giacomo Garzia ce lo restituisce per poterne diventare finalmente partecipi. La stampa digitalizzata sui supporti 50x70, si dice così, fa di queste fotografie 13 quadri e come tali vanno guardate. Colore e movimento, l'azzurro che diventa cobalto, acqua marina o il grigio brillante del controluce e le onde sembrano infrangersi sulla spiaggia della nostra immaginazione che viaggia con la stessa lenta frequenza o con la stessa ritualità corroborante o con la stessa luminosità impressionante in tutti i sensi. Ma con me, anzi meglio di me, potranno parlarvi del mare di Giacomo due osservatori più esperti, Eugenio Mazzarella e Maurizio Ribera d'Alcalà. Ve ne parleranno da due opposti punti di osservazione, dall'alto e dal di dentro, dal filosofo Mazzarella e dall'oceanografo Ribera d'Alcalà. La prima parola spetta proprio, vista dall'alto, al professore Eugenio Mazzarella, preside della Facoltà di Lettere dell'Università Federico II e professore di filosofia teoretica. Tocca a lei.
Grazie. Grazie. Non credo di capirne tanto e quindi la benevolenza del moderatore che mi accredita un sapere critico su ciò di cui parlerò, per cui vi prego di come dire, avere a vostra volta la benevolenza di vedere il dato della risonanza emotiva, più che altro emozionale, che hanno procurato in me queste foto di Giacomo Garzia. Il mare che non si vede, questo è il titolo delle foto che Giacomo Garzia mette in mostra questa sera. In origine 12 scatti, quelli che Giacomo mi ha fatto vedere a casa sua, poi ne ha aggiunto un tredicesimo. In origine 12 scatti che coprono quasi tutto l'arco pubblico della sua attività di fotografo, che io sappia. La prima mostra di Garzia, Forti Affetti, è del 94. La prima di queste foto è del 95. Nello stesso decennio, all'incirca, Garzia pubblica quattro raccolte diversi. Solaria nel 98, Maree nel 2001, Passata e presente nel 2002, Il mare di dentro, l'ultima del 2005, che è anche il titolo, che anche nel titolo è vicinissima alla mostra di questa sera. Per avvicinarsi alle foto di questa sera, al di là della loro bellezza, della raffinatezza delle immagini, Per entrarvi dentro, credo sia necessario, almeno per accenni, riferirle al percorso di questo decennio di Garzia, fotografo e poeta. Lo chiedo lo stesso criterio antologico impiegato, una diacronia tematica. Giuseppe Galasso, nella prefazione a Maree del 2001, notava che il mondo poetico di Garzia era semplice, ancorché pensoso, composto, ancorché vivace, e la spontanea levità con cui scorrevano i suoi versi, pur evidentemente tanto curati e rifiniti, non aveva alcuna tentazione, né la faceva avere al lettore, di fingere travagli abissali, invidiosi veri, insospettabili e improbabili profondità. La poesia di Garzia era quale subito appariva, naturale e credibile nella sua radice umana e nelle movenze che si era dato. Il lettore non doveva cercarla negli ascosi penetrali del tempio, giacché la incontrava, semplice e affabile sulla soglia, e non aveva difficoltà a intrattenersi con essa, infidati, per quanto tenui e sommessi, colloqui. Una conferma in poesia, questa di Galasso, di una poetica colloquiale che Garzia aveva affidato all'obiettivo fotografico già nella prima mostra del 94, Forti Affetti. Poetica che era già stata segnalata da Valeria Del Vasto, che quella mostra commentava e recensiva. Il leitmotiv del viaggio, che ne era il tema dominante, appariva al commento sensibile della Del Vasto, certo affidata ai luoghi visti, ma soprattutto attraverso i propri sentimenti, gli stati d'animo, le emozioni, eludendo la drammaticità immediata di certe immagini di Capo di Cartier-Bresson o la plasticità dei corpi fotografati da Mapplethorpe, e piuttosto affidandosi all'osservazione della natura, dei luoghi, compenetrandosi con essi, trasfondendo in essi un sentimento, così scriveva la Del Vasto, un affetto, ma un affetto mediato, sublimato, proprio attraverso la contemplazione. Difficilmente quelle immagini raccontavano i particolari, drammatizzavano la singolarità dell'immagine. Già richiamare questa notazione segnala, a guardare le foto scelte per questa sera, un registro diverso e non ignoto a Garzia in questo decennio. Contemplazione c'è sempre, però chiusa sul particolare. Il focus non è il senso appagato dell'insieme, ma il centro inquietante della foto. Evidentemente in questo decennio, visto che Garzia antologizza il suo tema in senso diacronico, il lato che si teneva in ombra di una poetica colloquiale. Qui è la concentrazione assorta che sembra dominare, non la fusione con il tutto visto, è la concentrazione su di sé, il dettaglio che siamo, che non si accomoda nel tutto, ma si rivede nel particolare, che chiede campo all'occhio. La poetica di Picasso, che la Del Vasto richiamava a commento delle immagini di Colori di Procida del 2002, dipingere il mestiere di un cieco, egli non dipinge ciò che vede, ma ciò che pensa, cosa dice a se stesso su ciò che ha visto, questa poetica picassiana qui vira dal colloquio sulle cose al pure e semplice segnalare l'esserci, il proprio, dall'intimità, dalla confidenza con le cose all'interiorità. Il mare di dentro che si porta fuori e vede il mare che non si vede. Una virata iconica che è già annunciata nella raccolta ultima, appunto, Il mare di dentro del 2005, che Patrizia Bianchi segnalava con finezza. Poesia essenziale dunque quella di Giacomo Garzia, così scriveva, o meglio, ricerca delle essenze prime dell'uomo attraverso l'ascolto del proprio io e non a caso è ritornante il tema della poesia come ricerca attorno ai principi essenziali della vita stessa, cioè acqua, aria, terra, fuoco. Nei versi del mare di dentro, l'equilibrio del proprio essere al mondo è un carattere raggiunto, niente di nativo, neanche apparentemente ingenuo come nelle prime raccolte. Il giorno non è bello e felice, lo diventa se l'opera, l'opera della vita, nel medio dell'occhio, riesce. Poetare, è un componimento sintomatico, un componimento di poetica di Garzia in questa raccolta, è catturare il reale, trasfigurarlo con l'immaginazione. Questo è bello e rende felice il giorno, rendere semplice ciò che è complesso, scoprire l'armonia delle linee nella luce che cambia, nelle nuvole che corrono. Questo è bello e rende felice il giorno. Poetare è passare la linea d'ombra, dall'ombra alla luce, è un altro componimento della raccolta. A volte la creatività artistica e il ripensamento sulle cose della vita ingenerano foglie di quercia ramate in sarcofagi pieni di luce e speranza in cui la morte si adagia serena per vivere di nuovo. Se raggiungi la forma, morte si adagia serena. Dietro l'apparente colloquialità di una vita che ancora in un bel componimento prova a dirsi, detto ad un'amica, sottovento il senso della tua esistenza, sottovento scarocci frenando l'impulso di vivere tremarosi, dietro questa apparente colloquialità c'è in Garzia la comunicazione di un sentimento tragico e trattenuto della vita che accetta di vivere sottovento, scarocciare frenando l'impeto di vivere tremarosi, affidandosi alla forma per costruirsi un carattere. Questo sentimento tragico e trattenuto della vita era già tra le pieghe della luna pollinea cercata nel viaggio in Grecia in Solaria del 98, nell'incontro felice che lì Garzia dichiarava in apertura con il calcare, la statuaria della natura, che gli faceva rivivere emozioni già provate a Capri, in Costiera Amalfitana e nel Salente, terre greche anch'esse. Come ad esempio in questi versi, nella visione di Mani, spoglio, un pozzo, una torre, lacrime fertili, mani vagheggi, lacrime rare, profondo calcare nascondi. Solo così riarso tempri il carattere, quello dorico intendo. Un segnale anticipato di dove, quasi senza vedercene, Garzia ci ha portati in questa mostra, nella tensione tra Pollini e Dionisieco, la cui soluzione nella forma è il lavoro del poeta e dell'artista. Nella caratterizzazione nicciana della sua grecità, del suo sentire e vedere, nella comprensione immediata della figura, noi godiamo, tutte le forme ci parlano, non c'è niente di indifferente e di non necessario, tuttavia, nonostante la vita suprema di questa realtà sognata, traluce ancora in noi il sentimento della sua illusione. Così Nietzsche, nella nascita della tragedia, che corsiva illusione e soggiunge: avrei da addurre più di una testimonianza e le dichiarazioni dei poeti. Una testimonianza e una dichiarazione noi la troviamo questa sera guardando le foto di Garzia e ripercorrendo il suo itinerario poetico. Un'ingenuità omerica, per dirla con Nietzsche, quindi un'ingenuità apparente come perfetta vittoria dell'illusione apollinea, che in queste foto pare incrinarsi eppure si salva ancora con una sorta di consolazione metafisica. Il vero genio per Nietzsche del greco profondo, dotato in modo unico per la sofferenza più delicata e più aspra, che ha contemplato con sguardo tagliente il terribile processo di distruzione della cosiddetta storia universale, come pure la crudeltà della natura, e corre il pericolo di anelare ad una buddistica negazione della volontà, e che invece l'arte salva e mediante l'arte lo salva a sé la vita. Quella ripulsa dorica nella volontà di forma del tragico della vita, nel colloquio sentimentale con la natura e i segni dell'uomo che Garzia ha intrattenuto nel suo percorso decennale di poeta e di fotografo, appare oggi a latere in questa mostra, nel controcanto fotografico antologizzato, appare oggi cedere alla drammaticità metafisica del particolare, che pure la forma tiene ancora fermo, in una qualche misura aver già ceduto da sempre. Quando si vede il mare che non si vede, come in queste foto, quando viene fuori il mare di dentro, la fotografia di Garzia cambia registro e cambia registro anche il rapporto con la parola che ha sempre intrattenuto. Questo rapporto si muta, da sintattico e semplificativo ragionato si fa paratattico indicativo. Ad ogni foto corrisponde una semplice definizione o astratto concretissima. Alfa, acqua libera, orme, gorghi, luce, l'uomo, calore, come amigdala, rifrazione, calma, l'arte. Uno alfa richiama una foto delle stagioni, ma lì era un'alba, ben leggibile. Qui un negativo bruciato, da cui in modo inesplicabile comincia tutto, con una separazione. Il fondo nero è come se si stracciasse. Alfa, poi acqua libera, orme, gorghi, luce, l'uomo, calore, come amigdala, rifrazione, calma, l'arte. Solo due di queste foto sono insieme al determinativo al maiuscolo, l'uomo, il problema, una barca che oscilla sull'abisso sospeso tra gorghi e calma, e l'ultima, l'arte, l'opera in mostra della mano che fa tenere il mare alla barca, al legno ondeggiante e fermo nel suo desiderio di sé, del nostro esserci. L'oggetto ritratto è però ambiguo, una bottiglia, o meglio, un essenziale litro d'osteria, su un tavolo, sfondo il mare. La foto si concentra sull'impugnatura, cosa fatta da mano perché mano possa prenderla. Però ciò che luccica nel vetro su cui si rifrange la luce è vino, nell'ora del tramonto dello stesso colore del mare. Dioniso è vicino, è dentro, ma va tenuto lontano, bevuto dalla forma. Un passo in là, un passo ragionato nel sentire, per chi comunque ha scelto di non strambare, di andare più piano nel viaggio, accanto ai suoi affetti, Paola, Fanny, Magù, gli amici. Tanto il traguardo è di tutti lo stesso, di chi corre veloce e di chi rallenta. Solo che chi corre veloce si perde il paesaggio. Grazie.
L'avevo detto visto dall'alto. Fa piacere che il professore ha messo l'accento sul rapporto stretto, concreto, visibile tra fotografia e poesia, perché in effetti questa è una delle caratteristiche peculiari che rendono le poesie da una parte e le fotografie dall'altra leggibili le seconde, visibili le prime. Ma cambiamo prospettiva e andiamo a rivedere queste 13 foto da un altro punto di vista, ho detto prima dall'interno, perché a parlarne è appunto Maurizio Ribera d'Alcalà, docente all'Università Partenope, ma soprattutto oceanografo, non riesco a dirlo con la velocità con cui spesso ci tuffiamo in acqua.
Prima di tutto faccio una premessa, sono, a parte di sentirmi orgoglioso per il fatto che Giacomo mi ha chiesto di partecipare a questa presentazione, premetto che non sono un addetto ai lavori, quindi chiaramente la mia lettura è un po' non agli antipodi ma su altre lunghezze d'onda di quella che abbiamo appena ascoltato, ed è più di stampo razionalista, nonostante poi alla fine sia stato colto pure io dal messaggio delle fotografie. Io ho partecipato alla fase di gestazione di questa mostra e quindi ho delle informazioni dall'interno, e la cosa che mi aveva sempre incuriosito quando Giacomo stava organizzando la mostra, le due curiosità principali erano: la prima, perché Giacomo, avendo tante belle immagini, avesse deciso di ridurre così drasticamente il numero da esporre. E la seconda cosa, che da un certo punto in poi Giacomo si è un po' fissato, diciamo così, si è un po' concentrato sull'idea di dare una sequenza alle immagini. Quindi, da una parte, questa selezione così drastica delle sue realizzazioni fotografiche, dall'altra parte, il fatto che alla fine lui volesse indirizzare una lettura nella visione di queste fotografie. Quindi sul primo punto io credo che sicuramente c'è stato, ha inciso il suo gusto estetico istintivo, e anche forse il fatto di non saturare i visitatori con troppe immagini belle che poi avrebbero alla fine finito per svalorizzare la visione, avrebbero un po' forse disperso l'attenzione. Sul secondo fatto invece mi sono concentrato di più, perché è un problema più complicato, e cioè io credo che alla fine, non so quanto consciamente, però lui avesse un discorso implicito, e che la sua parte intuitiva alla fine gli abbia fatto fare la scelta delle immagini che ci ha presentato, e che quindi il discorso fosse in parte consapevole, in parte non consapevole. Allora io su questo punto del discorso mi in qualche modo risuona con un problema che abbiamo anche noi nella nostra attività, cioè noi facciamo un'attività che poi alla fine si concretizza in prodotti che sono razionalmente comunicabili, abbiamo un linguaggio che è adatto per la comunicazione razionale e oggettivamente riconosciuto. Invece il suo linguaggio non è proprio, è un artista, non credo che necessariamente, anche se vuole mandare un messaggio e so che Giacomo lo vuole mandare, non credo che poi possa facilmente individuare delle modalità di comunicazione così, diciamo, relativamente semplici e schematiche come quelle che usiamo noi. Quindi questo fatto che lui volesse, in aggiunta al fatto di trasmettere le sue sensazioni, anche trasmettere lungo un filo, mi aveva abbastanza colpito. Io quasi scherzando gli avevo detto, un po' provocatoriamente, che comunque avrei messo in discussione il suo ordine, perché casomai non mi ci ritrovavo, e penso che anche lui prossimamente potrebbe rimettere in discussione quell'ordine. Allora, se noi quindi La sua, l'ho letta come la difficoltà di canalizzare in una comunicazione relazionale qualche cosa che invece era percepito in maniera irrazionale e forse nemmeno pienamente consapevole. Quindi vengo al secondo punto. Siccome la soggettività sua, cioè il suo messaggio, non necessariamente è quello che suscita in noi, cioè quello che Giacomo voleva comunicare non necessariamente è quello che noi percepiamo dal suo discorso, e quindi io dico quello che ho percepito io dalle immagini. La prima cosa che io, insomma, che ha evocato in me la sequenza delle fotografie è che c'è, viene di fatto richiamato una cosa che è molto importante soprattutto nella mia attività, che insomma ha segnato parecchio la mia vita professionale, che è l'idea del tempo che scorre e dell'evoluzione. Cioè le cose cambiano, il mondo evolve, niente rimane fermo nel tempo. E questo secondo me traspare perfettamente nella sequenza delle immagini, dei colori e anche dei titoli che sono anch'essi molto evocativi. Infatti io sono ammirato della capacità di uso della lingua di Giacomo, che poi appunto si vede anche nelle sue scritture, nelle sue poesie. Ovviamente, se devo entrare nel merito delle immagini singole, devo dire che sono tutte quante molto belle e che ce ne sono alcune che almeno hanno suscitato associazioni e ricordi delle mie esperienze professionali. Io per la mia attività spesso mi trovo a stare in mezzo al mare per periodi non troppo lunghi, ma comunque in mezzo al mare. La percezione che si ha quando si sta nel mare, fuori, lontano da qualsiasi terraferma, è molto particolare, cioè ci sta una sensazione un po' di sentirsi indifesi, ma al tempo stesso di poter padroneggiare la cosa. E questo è quello che nella sequenza delle prime immagini, soprattutto quelle di Capri, di Gorghi, fino all'uomo, viene trasmesso. Quindi i Gorghi come senso di, non dico di paura, ma di timore, di insicurezza, e al tempo stesso poi la padronanza dell'uomo sull'ambiente che viene nella sequenza successiva col cambiamento di colori, che da scuri, incogniti, un po' misteriosi diventano chiari, solari, luminosi e così via. La seconda cosa che mi ha colpito è che obiettivamente nella prima parte delle fotografie il messaggio che viene è che il mare in quella fase è una cosa incognita. Allora io posso dire che non è soltanto in quella fase, che sarebbe la fase molto iniziale, che il mare è una cosa incognita. Tuttora il mare è una realtà incognita e probabilmente della Terra, nel nostro pianeta, una delle parti di cui ancora meno sappiamo di come funziona, di quali addirittura non abbiamo la conoscenza di quanti sono gli organismi che non conosciamo, che non abbiamo mai visto, che non abbiamo avuto l'opportunità di incontrare. E poi vengo al punto più importante, cioè nella sequenza, in realtà, il messaggio che io ho letto, magari non era quello di Giacomo, però che io ho letto è del passaggio da un mondo dinamico ma nascosto, insicuro, eccetera, a un mondo di cui successivamente si prende il controllo. Il clima, l'atmosfera, i colori sono tali che dalla comparsa dell'uomo, la luce e il calore, alla fine quello che viene rappresentato è una realtà, se vogliamo, dominata dall'uomo, che si conclude e si corona nell'aspetto dell'arte, cioè che poi è la forma quasi sublime di un uomo senza, non dico senza tensioni, ma insomma di una persona che riesce a esprimersi al massimo livello di sintesi e di emotività. Allora, su questa parte io ovviamente ho un punto di vista leggermente differente, nel senso che anche se capisco almeno questo è quello che ho letto io, però io direi che la situazione non è questo progressivo passaggio verso una realtà più tranquilla, più controllata, più dominata. Io direi che nella mia percezione, sia nello specifico dell'ambiente del mare, sia in generale, i gorghi sono ancora presenti, cioè siamo ancora in una situazione in cui ci sono tanti gorghi in giro. E quindi l'invito che posso fare a Giacomo è che magari, pescando dalla miniera enorme delle sue fotografie, possa proporci anche questo discorso, magari un po' meno ottimista, ma comunque altrettanto evocativo della vita e del mondo in cui, insomma, della situazione che stiamo tutti quanti vivendo ai giorni nostri.
Adesso obiettivamente viene la parte difficile, far parlare Giacomo, ma non perché non voglia parlare, e il problema è poi farlo smettere. Però vorrei che cominciasse da una cosa, credo che abbia come dire, incuriosito tutti, prima di andare su alcuni dettagli che sono stati solo sfiorati, ma credo che a Giacomo faccia piacere chiarire. Queste sono le foto del mare, ma il progetto, l'idea è di trattare i quattro elementi. Ecco, lui si è fermato al mare, ma la sua collezione di foto, ma soprattutto la sua collezione di studio riguarda i quattro elementi. Hanno la stessa capacità di attirare paragoni con la poesia o di andare a una lettura, come dire, temporale, di evoluzione che appena abbiamo sentito. Ecco, partiamo da una curiosità. Ma chi è Amigdala?
Amigdala è una mandorla, e poiché diciamo come amigdala è un richiamo alla pietra preistorica, no? Cioè la pietra che ha utilizzato l'uomo all'inizio per colpire, per aggredire, per difendersi, eccetera, eccetera. Quindi dopo la comparsa dell'uomo compare anche l'amigdala. Quello che dicevi tu sui quattro elementi è importante per far capire anche la genesi di questa mostra. In effetti, questa è una sintesi della sintesi della sintesi di una sezione legata al mare con la quale partiva, diciamo, questa sequenza che Maurizio vuole in qualche modo negare, ma la sequenza c'è.
No, ma è anche, tec è anche
Probabilmente
tecnica, non solo.
sì, questi quattro elementi non sono stati, devono essere un libro in sostanza, quindi non una mostra fotografica, perché per poter mostrare un centinaio di foto non bastano spazi, insomma. Il progetto editoriale anni fa, nel 98, non decollò per una serie di motivi e quindi io ho continuato a fotografare. Diciamo, toccando questo tema, è chiaro che alla base di tutto c'è sempre il viaggio, però nel viaggio si trovano le occasioni per poter fotografare poi la terra, come parlavo adesso poco prima con un mio amico che è qui presente, cioè fotografare le coste ferrose, rocciose, cioè con i vari colori, perché questo mio amico diceva qui i colori non ci sono, ci sono pochi colori. In effetti il mare non ha colori caldi, insomma, la terra sì, la terra è piena di colori caldi, anche il cielo, non so, il tramonto, l'alba sottoesposta ha dei colori. Il mare effettivamente è freddo. Questo è un elemento comunque primordiale, il primo che tocca l'attenzione di chi vuole impostare una sequenza del genere. Ora non voglio insomma, soffermarmi su questo, credo che abbiate capito che alla fine la voglia di mostrare comunque qualcosa ha portato poi a una scelta molto molto selettiva. Solo 13 foto, però 13 foto che compendiano in effetti tutto il percorso, nella sintesi massima. La fruibilità di cui parlavi tu, Enzo, è all'origine di questa scelta. Potevano anche essere molte di più, però effettivamente prima di Natale incontrai un'amica pittrice che venuta a conoscenza di questa mia intenzione di fare questa mostra, che era in calendario in verità già a maggio dell'anno scorso e doveva essere in contemporanea con la presentazione del libro Il mare di dentro, poi per dei motivi non si è, non mi sono deciso a stampare quelle foto e ho rinviato. E quindi questa mia amica, quando seppe, conobbe insomma la natura di queste foto, foto astratte per lo più, disse è meglio farne vedere poche, insomma, cioè l'attenzione si sofferma su poche foto che comunque sono una sintesi di un lavoro molto lungo che inizia poi nell'88, perché io ho aggiunto una tredicesima foto che era dell'88, turchese, la grotta di Palombari a Castro, vicino alla grotta della Zinzolusa. L'ho messa per dare un po' di colore, per dare più colore al mare, perché lo vedevo un po' troppo, diciamo, etereo. Certamente è importante il mezzo tecnico, perché
no, prima di passare al mezzo tecnico, che ti sono molto preparato. No, la cosa che colpisce, almeno per quanto mi riguarda, poi è che si parte con i controluce per arrivare alla luce piena. C'è una motivazione. Qual è se c'è, qual è?
Dunque, il controluce, io sono, tu sai che ho fotografato fin dall'inizio, sono 25 anni di fotografia con la reflex, in tutte le condizioni di luce. È così che ho imparato a fotografare, diciamo, seguendo la luce, seguendo un esposimetro che era incorporato nel cervello, cioè non basandomi sull'esposimetro della macchina. E quindi, abituato a fotografare in qualsiasi condizione, alla fine, come girava la giornata, come girava il sole, come portava avanti il viaggio, insomma, così seguivano anche le foto, insomma. No, naturalmente c'era comunque un voler allora rievocare i luoghi, cioè rievocare i luoghi visti. No, la memoria supera la diapositiva, certo. Cioè tu dici che io ho una grande memoria per ricordare le diapositive, però la memoria comunque dei luoghi supera, perché io da ragazzo ho viaggiato molto per l'Europa e ricordo tutto come se fosse oggi, insomma, senza le diapositive.
Confermo.
Però la diapositiva per me aveva un valore allora, all'inizio, rievocativo. Dopo invece, e quindi anche ho utilizzato dei mezzi tecnici adeguati, ho ritagliato, cioè ho cominciato a toccare il particolare. Infatti nella mostra del 94, di cui parlava il professor Mazzarella, emergeva appunto questo, il viaggio, cioè il viaggio e non il particolare. Invece col 135 mm, già anche prima, ma soprattutto dopo il 94, quando proprio esplode questa corsa, diciamo, a fotografare tutto quello che mi interessava, diciamo, che non fosse legato necessariamente al viaggio, ma al topos, insomma, al voler ricostruire, diciamo, dei momenti emozionali, non ricostruire, a voler cogliere dei momenti, fissare dei momenti emozionali. E allora ecco che il 135 mm insomma, ha ritagliato tutto, e quindi è stato l'obiettivo prevalente. Laddove prima prevaleva come tipo di obiettivo il 28 e poi il 35-70. Allora, quindi il mezzo tecnico, per dire, per concludere poi, perché non voglio adesso parlare per ore, perché tu mi hai già frenato, perché sennò potrei farlo, essendo maniaco di questa... un luogo roico, insomma. Il mezzo tecnico per me è stato importantissimo, perché io non ho mai saputo disegnare, da bambino ero proprio negato, cioè ero proprio negato, non avevo capacità assoluta. E quando poi nell'81, io già da bambino fotografavo, insomma, con una macchina che mio padre mi aveva regalato, era una macchina a fuoco fisso. Ma quando nell'81 a Maratea scopersi, insomma, la reflex e traguardai attraverso il mirino di una reflex, mi accorsi che offriva delle possibilità, insomma, enormi. Il cambio dell'obiettivo, insomma, tutto si aprì appunto in quel famoso marzo 81 a Maratea. E da allora la scelta nei confronti della diapositiva. Perché per una questione archivistica, perché io praticamente, avendo lavorato tanti anni in archivio, ero abituato a catalogare. In negativo non era leggibile per me, non riuscivo, sì, dovevo stampare e poi selezionare, e poi rimaneva questo negativo lungo, non so, 20 centimetri, e con una foto soltanto che magari poteva essere interessante. Invece la diapositiva era innanzitutto leggibile subito e poi facilmente catalogabile. Quindi da una scelta, diciamo, di natura archivistica, cioè non certo fotografica, mi accorsi poi che casualmente avevo scelto la strada giusta, perché la diapositiva è professionale, il negativo no. Il negativo è professionale solo se in bianco e nero. Negativo non riesce a riprodurre le stesse emozioni tridimensionali di una diapositiva. Solo che la diapositiva, anche per la stampa, la diapositiva naturalmente comporta una conoscenza tecnica della fotografia molto approfondita, perché non si può sbagliare. Col negativo si può sbagliare di un diaframma e mezzo, anche di due, e tu lo sai, anche col bianco e nero si può sbagliare e poi correggere nella fase della stampa. La diapositiva invece si realizza nel momento in cui, pochi secondi prima dello scatto, e così è e così rimane. Insomma,
se no si rischia di fare soltanto alfa.
Soltanto alfa. E l'alfa è l'unica foto tra le 13 casuale, veramente casuale, in 25 anni. Adesso lo spiego perché, l'ho spiegato a qualcuno già prima.
Volevano sapere anche dove si trova quel posto.
Monte Costanzo è sopra Termini, guarda Capri, insomma, quindi è un posto magnifico. Io fotografavo i faraglioni, poiché sfruttavo al massimo la pellicola, una pellicola 36 con me diventava da 37, da 38, l'ultimo fotogramma non era abbastanza
attivo.
Sì, per poter realizzare la foto, e allora è entrato un po' di luce attraverso l'otturatore, quel rosso, e quindi si è fermato lì e non è bruciata quella foto. È una foto così, insomma, quel po' di luce che è entrata, insomma, che ha creato questa, almeno questa è la mia interpretazione, a meno che non ci sia qualcuno dall'alto che abbia deciso che doveva andare così. Comunque l'unica foto casuale, per questo è il Big Bang, insomma, l'alfa, l'inizio però di questa mostra, ma in realtà l'inizio della mostra sui quattro elementi, insomma, del libro sui quattro elementi. Quindi come stavo dicendo, la diapositiva
come fatto tecnico. Un altro fatto tecnico vorrei che mettessi in evidenza, perché l'ho sentito chiederselo vedendo le foto a molte persone: sono state fatte col treppiedi o a mano libera?
Ecco, questo è il punto. Io in teoria, diciamo, poiché ho sempre usato questa reflex 35 mm e non l'Hasselblad eccetera eccetera, che comunque avrebbe richiesto comunque i treppiedi, ho utilizzato una macchina quindi più leggera, però in molte occasioni avrei dovuto usare il treppiedi, insomma. Però io mi sono, e l'ho anche usato, perché ho sempre portato come treppiedi, insomma, non in tutte le occasioni, soprattutto nei primi anni, insomma, avevo sempre fornito i treppiedi. Poi dopo invece ho evitato questo, perché comunque nel controluce è inutile, capito? Nel controluce è inutile il treppiedi. E quindi io lavoro a mano libera, per questo sono diapositive, cioè sono istantanee, che fissano quell'emozione di quel dato momento e rimangono nel ricordo, insomma. E forse questo è il motivo per cui la fotografia analogica, cioè il mezzo meccanico analogico rispetto al digitale, è nettamente superiore da questo punto di vista, perché l'analogico porta un lavoro a posteriori, diciamo, di modifica eccetera. Io invece soggettivizzo quello che fotografo nel momento prima di scattare, insomma, cioè vedo già la fotografia come sarà, e allora se la voglio più sottoesposta o la voglio controluce, la voglio come, basta vedere la barca, no? La barca nel controluce, se io avessi dovuto farla venire come nella realtà, avrei dovuto sovraesporre anzi di due diaframmi, invece non l'ho fatto, sottoesposto, però ero conscio di questo, e quindi diciamo che questo tipo di macchina analogica, diciamo, rimarrà. La prova è che tu stesso mi hai detto che le pellicole, i negativi spariranno dal mercato, già sono spariti negli Stati Uniti, i negativi Kodak spariranno entro due anni anche in Europa, e rimarranno però le diapositive rimarranno ad libitum, perché è la stessa storia del bianco e nero. Anche il bianco e nero stava sparendo quando venne fuori il colore, poi dopo ebbe una ripresa, diciamo, per le fotografie di un certo tipo, è chiaro, no? Cioè, il digitale invece è ottimo per così, per la fotografia scientifica, per anche per la fotografia di massa, insomma, no? Perché comunque si scarica nel computer, è facile, si può dopo in qualche modo lavorare, insomma, ha i suoi vantaggi.
Concludiamo sì, con l'ultima domanda. A te, perché
pensavo che mi volessi stoppare.
Assolutamente no, ci mancherebbe. Il dibattito non si. Siamo in democrazia, almeno per adesso. E, dicevo, il progetto dei quattro elementi è cominciato prima che tu cominciassi a fotografare o è venuto dal viaggio e dalle fotografie del ricordo sei passato alle fotografie
specifiche? È venuto, come ha detto il professor Mazzarella, cioè è venuto dal viaggio. Cioè quando lui ha fatto, il professor Mazzarella ha fatto riferimento a Forti Affetti, ha parlato, è la stessa Del Vasto, quando aveva scritto quella recensione, aveva appunto parlato di un non soffermarsi sul particolare. Ma io allora nel 94 avevo mostrato le fotografie, una sintesi delle fotografie, erano 21 fotografie degli anni precedenti, degli anni in cui usavo tra l'altro il 28 mm in prevalenza. Quindi viene dopo la mostra Forti Affetti, si intensifica questa scelta, diciamo, di ritagliare, e si sa, e anche con lo zoom si ritaglia, perché io usavo un 35-70, lo usavo per motivi tecnici, perché molti avevano degli zoom che erano come dei cannoni, lunghissimi, eccetera, eccetera, però pesanti, poco maneggevoli e non affidabili come un 35-70, che invece era come ottica fissa, insomma, come qualità. Quindi io, sì, dopo il 94, se vogliamo mettere una data, io incomincio a curare i dettagli, insomma, i particolari, e quindi a fotografare le nuvole, le pietre, i tramonti come fuoco, le albe come fuoco, ecco questo. Quindi, e anzi, la maggior parte delle diapositive, insomma, che io ho nel mio archivio, vengono fuori dopo il 94, su 13.000 ce ne sono 7-8.000 che sono appunto dal 94 in poi, insomma, cioè no, 8-9.000, non, sì, 8-9.000 dal 94 in poi. Quindi, vabbè.
Una domanda interessata: continui a viaggiare?
Ah, è il mio desiderio sempre quello di viaggiare.
Il prossimo obiettivo, in pratica?
Il prossimo obiettivo non sarà la Grecia. Però non voglio annunciare niente in anticipo, perché non so come sono fatti.
No, dico, capisci che la domanda però è interessata, perché rischiamo altre fotografie, insomma. grazie a tutti della presenza.
Io ringrazio il professor Mazzarella, il professor Ribera e Enzo Pagliaro, perché sono stati di grande acume e mi hanno anche portato a capire meglio me stesso, insomma.
Grazie a te. Il problema è alzarsi. Una banale operazione di alluce valgo, come ha tenuto.